21.11 Radio Onda Rossa 87.9, inizia qui Tabula Rasa con un leggero ritardo che è le dovute scuse, ma questi sono un po' anche i tempi spesso e volentieri di Radio Onda Rossa. Tabula Rasa, lo spazio librario di di Radio Onda Rossa. Sono un po' distratto. Do anche il buonasera al mio oggi col mio compagno di trasmissione, mettiamola in questa maniera, che non è il solito e consueto Fra, ma bensì è Vale. No, non ti sento neanche con questo.
È questo?
Ora è questo, sì.
È questo, sì.
No, avevo sbagliato io con la
consueto
spia. Consueto... un po' così.
Vabbè, un inizio naif che non è male. Sì, buonasera anche da me. Consueto non del lunedì, ma sicuramente del venerdì mattina. Parlavamo prima, microfoni spenti, dello strano, almeno per me, di vedere buio intorno. Non è l'alba, bensì sono le 9:15 e per me è veramente un piacere stare qui a parlare di libri a Tabula Rasa.
Salutiamo Francesco, che oggi non è qui presente, ma tra una quindicina di giorni, quando starà di nuovo a noi col turno, visto che ci alterniamo lunedì noi, lunedì c'è la voce di Cristina che conduce appunto Tabula Rasa. Salutiamo Francesco, che tornerà presto appena non avrà più problemi di lavoro. Noi in questo spazio di questa sera andremo tra pochissimo a collegarci con la Francia. Abbiamo un autore, Serge Quadrupané, andremo a parlare con lui non soltanto del suo ultimo romanzo La rivoluzione delle api, bensì andremo a parlare anche un po' di tutti i suoi lavori. Serge Quadrupané, che è stato anche ultimamente in Italia, ha partecipato alle iniziative insieme a Evoming e non solo, proprio quelli contro il cosiddetto rogo dei libri. E poi questa sera presenteremo, tra l'altro piacevolmente, una autoproduzione, edizione corto, autoproduzione della neonata Corto Comics Antifanzine, una fanzine che più che altro si presenta come un albo a fumetti completamente autoprodotto, che vede dei disegnatori piuttosto talentuosi alternarsi e a comporre questo il tutto. Ne andremo a parlare appunto più avanti nella seconda parte della trasmissione. Ora un po' di musica e poi torneremo in studio appunto con Serge Quadrupané.
Distance to come closer to what they say is true.
E dunque alle 21:18 diamo il buonasera al nostro primo ospite, piacevolmente buonasera. Abbiamo buonasera. Serge Quadruppany in collegamento dalla Francia. Ti abbiamo presentato come l'autore così della La rivoluzione delle api, il tuo ultimo romanzo di cui magari andremo a parlare, ma non parleremo ovviamente soltanto del tuo ultimo romanzo, visto che hai una produzione abbastanza vasta, soprattutto parecchi interessi che più che altro, di cui tra l'altro in questa trasmissione già abbiamo parlato, tra cui appunto la campagna del rogo dei libri fatta insieme a Vuming. Allora, un piacere averti qui a Tabula Rasa. Cominciamo da questo romanzo, edizione Verde Nero Ambiente, un romanzo abbastanza particolare perché è ambientato in Italia, ambientato in quell'Italia che così al confine con la Francia, l'Italia del nord, appunto delle zone alpine del Piemonte, un romanzo che io ho trovato molto, ma molto riuscito, un romanzo che tra l'altro mischia diversi livelli. Vuoi raccontarcelo tu?
Mamma mia!
Dai, però è vero, perché ci sono le tematiche ambientaliste, ma si parla appunto di OGM, si parla di parecchie cose.
Sì, va bene, per primo c'è un personaggio che è una poliziotta, che si chiama Simona Tavianello, e io ho sempre problemi a mettere in scena poliziotte, ma visto che scrivo noir devo sempre usare questa figura del poliziotto, ma sono sempre poliziotti in crisi, e perché non lo so perché, forse non ho tanto simpatia per il mestiere di poliziotto, non lo so. E dunque, visto che ho un certo passato anche di militanza, e questa poliziotta è sempre ossessionata dai servizi, e il suo piccolo marito è in pensione, è un questore in pensione che gli dice sempre: ma tu sei ossessionato dai servizi, vedi i servizi dappertutto, i servizi deviati, perché lei è una poliziotta antimafia e loro sono in vacanza in una zona del Val Pelice, vicino al Val Pelice, che è una zona che ho conosciuto e che mi è piaciuto molto, e loro vanno a comprare miele e trovano ovviamente, come sempre nei noir, un cadavere quando vanno a comprare del miele, e così inizia una storia tutta buttata sul problema della scomparsa delle api. Pronto, c'è qualcuno?
Sì, li stiamo ascoltando.
È sempre strano parlare quando non c'è un ritorno. E dunque per me è un modo di iniziare una storia per parlare di cose che mi importano molto. E questo personaggio di questo commissario antimafia l'ho già usato per un'altra storia che si chiama Saturno, che è uscita in Francia, che deve uscire l'anno prossimo, all'inizio dell'anno prossimo, in Italia anche, tradotto da Maruzza Loria, che è la mia compagnia italiana, e che è la mia traduttrice ufficiale, molto brava, devo dire, non è perché la conosco che lo dico.
Allora, ascoltami, in questo romanzo c'è un po' di tutto, perché c'è appunto, come dicevo prima, c'è questa multinazionale agroalimentare che somiglia a diverse delle multinazionali agroalimentari che ci sono in circolazione.
Il piano fa pensare a Montesano, ovviamente.
Sì, dei fantomatici ecoterroristi, e qui ci riviene in mente una storia tragica italiana. Parliamo appunto di Sole e Baleno, che proprio si muovevano appunto in Piemonte, i comitati di difesa degli apicoltori, che sembrano un po' appunto i comitati di difesa locali che tanto hanno fatto in questi ultimi anni, ci sono appunto servizi vari, faccendieri, c'è un po' un disegno di quello che poi spesso e volentieri avviene quando si parla soprattutto di OGM.
Diciamo che il nucleo della storia è la storia della scomparsa delle api. Sapete che in questo da alcuni anni ci sono di questo problema delle api che scompariscono e non si sa bene che cosa succede, perché muoiono, non si spiega bene, ma poi ovviamente la verità è che sono i pesticidi che le ammazzano, ma quello che il punto di partenza per la storia per me è che è un crimine, una strage, ma senza cadavere, perché i cadaveri non ci sono intorno agli apiari, e dunque ho cominciato a pensare, ma forse le api non sono morte, se ne sono andate, la metafora dell'esodio, e se ne sono andate e forse un giorno torneranno, e che cosa succederà quando torneranno? E questo lo sapete se leggete il mio libro, ovviamente.
Ovvio, e non sarà proprio a noi svelarla. Come dicevamo, tra l'altro, appunto, nella tua carriera c'è la militanza politica, che in questi ultimi anni ti ha trovato non soltanto vicino al collettivo Wuming, ma vicino a parecchie realtà, ma con il collettivo Wuming, ne abbiamo parlato anche qualche mese fa, hai partecipato attivamente appunto alla campagna contro il rogo dei libri.
Sì, il collettivo Wuming per me, io sono editore in Francia, sono direttore di una collana di scrittori italiani e ho il piacere di pubblicare Camilleri, di pubblicare Carlotto, di pubblicare Lucarelli, di pubblicare Wuming, di pubblicare tanti altri, una buona parte di quelle che sto pubblicando sono state messi a rogo da questi fascistoidi della Lega del Nord-Est, su cui Carlotta ha scritto dei libri molto belli su questo Nord-Est e sulle realtà che produce questi personaggi. E dunque mi sono ritrovato a parlare davanti a un comizio di cittadini che si sono mobilitati con Facebook tipo mobilitazione tunisina, molto bella, che ci è piaciuto molto, perché non era una cosa di partiti, era cosa di gente che non sopportava l'idea che certi libri erano vietati nelle biblioteche pubbliche. E dunque questa storia del rogo di libri, devo spiegare che cos'è o lo
no no guarda, ne abbiamo parlato anche con Wuming, con Valerio Evangelisti, sì, ne abbiamo parlato parecchio,
no, però ci interessa invece sapere il motivo, anche
no,
se
poi devo dire che in questi ultimi mesi ho pubblicato a febbraio in Francia un libro che si chiama La politica della peur, ci sono alcuni editori italiani che sono interessati, La politica della paura, sull'antiterrorismo e le leggi di sicurezza, e anche questo ne sapete un bel po' anche voi, e le due realtà da cui sono partito sono realtà francesi e anche italiani, perché sono quelle che conosco di meglio, ma sono anche le realtà statunitensi, eccetera, e ho parlato del periodo che si è aperto con l'11 settembre, e è successo dopo l'uscita del mio libro una cosa che a me mi ha fatto molto piacere, non soltanto a me, sono le rivoluzioni arabe, che sono l'anti 11 settembre, perché abbiamo visto la piazza araba che si è sollevata e non abbiamo visto l'ombra di un solo islamista dietro questa rivolta, e con tutto il discorso che ci facevano accettare i peggiori dittatori come barraggio contro gli islamisti, e abbiamo visto che non reggeva questo, e questa è una delle realtà su cui avevo provato di parlare nel mio libro, e in questo momento mi sento molto col cuore, con queste, con tutte, perché non è finito. Per esempio in Tunisia ci sono, in Tunisia, in Egitto ci sono un sacco di lotte sociali adesso, certo. In tutte le fabbriche, in tutte le amministrazioni ci sono dei comitati. È un po' un 68, un po' come anche il 74 in Portogallo, una cosa molto bella che cambia tutto per noi, per il mondo intero, da cui dobbiamo essere molto, molto coscienti.
Questo assolutamente sì, il problema è che poi, visto dall'osservatorio italiano e forse anche in Francia è così, queste rivoluzioni del Maghreb, chiamiamole così, di cui parlavi, in realtà vengono viste solo dal punto di vista occidentale, quindi come una fabbrica di migrazione, no? E il riferimento,
sì,
chiaramente
avete
è quello.
Visto questa sola veramente schifosa, che fa che una vergogna, una di più di questo governo di Sarkozy, che hanno bloccato il treno di immigrati, di militanti, che voleva, hanno bloccato tutto il traffico tra,
sì, erano chiusa la frontiera di Ventimiglia, tra l'altro frontiera che aprono e chiudono,
una cosa vergognosa, ma speriamo bene che alla fine tutti questi personaggi finiranno nelle, come si chiama in italiano, le pubelle dell'istoria, immondizie della storia, come
sì, ce l'auguriamo, sì.
Senti, ascoltami, perché molti, mi viene in mente che molti attivisti, persone comunque attive a sinistra politicamente, perché scelgono il noir come forma di scrittura?
Perché il noir perché il noir assomiglia molto alla realtà, perché siamo strapieni di gialli, cioè di storie con personaggi, con i complotti, dietro i complotti, ci sono complotti e dietro i complotti ci sono altri complotti, eccetera. In Italia lo sapete bene, no?
Sì.
Siete voi che avete inventato la strategia della tensione e tutte queste storie. Io penso che il giallo è un modo di avvicinarsi alla realtà, di parlare della realtà sociale, ma io non scrivo soltanto gialli, come hai sentito, scrivo anche saggi, poi
sì, sì, no, assolutamente,
romanzi,
però mi venivano
romanzi tu cuo, no? Poi quello che è interessante è la voglia di raccontare delle storie, e questo su questo i Wuming hanno spiegato, si sono spiegato molto bene su queste cose, che il fatto che ormai abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di raccontare al mondo nostro le storie, la storia del presente. Non dobbiamo lasciare solo al potere il potere di raccontare il presente, dobbiamo riappropriarci della storia del presente, raccontarla, e raccontando storie modificare la storia stessa.
Tu, tra l'altro, oltre a raccontare storie, traduci anche storie, no? Perché sei,
sì,
traduttore
un sacco di,
sia
di
dall'italiano storie, sia dall'inglese, se non sbaglio.
No, soprattutto ormai soprattutto dall'italiano, perché l'inglese l'avevo fatto prima per campare. Ormai da quando ho questa collana, e a me sono appassionato di trovare scrittori importanti, nuovi, e poi anche scrittori che non sono neanche molto conosciuti in Italia, ma che mi sembrano molto, molto interessanti, perché per parlare uno di quelli che non ho citato prima, in questi giorni stiamo pubblicando in Francia la traduzione del libro di Gioacchino Criaco, che è uno scrittore calabrese
che noi non conosciamo, per esempio.
Si chiama Anime Nere, e avete torto,
sì,
perché è veramente molto bello, e poi un compagno e un compagno che ha uno sguardo molto interessante sulle realtà, tipo l'Ndrangheta e tutto questo, e poi è un libro molto bello perché racconta anche l'Aspromonte, c'è una bellezza della natura, e gli animali, tutti, nei miei romanzi ci sono molti c'è sempre di più la natura e poi gli animali, nell'ultimo, quello che si chiama Saturn, e ovviamente nella rivoluzione delle api ci sono le api e altri animali, ma l'ultimo, quello che si chiama Saturn e che uscirà anche in Italia, ci sono un conille, un gatto, un cane e un asino, e che hanno un ruolo molto importante nella storia.
A questo punto la domanda spontanea è come mai dai questa importanza
come diventando sempre di più animalista? Perché penso che abbiamo fatto di tutti agli animali, e è normale che ormai dobbiamo ripensare il nostro, è tutto un rapporto con il vivente, con la vita, con tutti gli organismi viventi, che dobbiamo ripensare, dobbiamo pensare non sullo sfruttamento delle altre specie animali, ma anche della natura in generale. Dobbiamo pensare in termini di alleanza, non di sfruttamento, come tra gli uomini e anche con la natura.
Senti Sergio, noi siamo verso le domande finali, perché poi passiamo anche ad altri ospiti. Ascoltami, noi solitamente chiudiamo la trasmissione con un paio di domande. La prima è ci hai in qualche modo consigliato questo Gioacchino Criaco, di cui parlammo invece tempo fa. Ci fu un altro autore che ci consigliò appunto questo libro, Anime Nere, una storia di Calabria, dell''Ndrangheta, però non una storia, diciamo, alla Saviano, d'inchiesta,
no, no,
una storia proprio di vita.
Non ha niente che a vedere con Saviano. Non mi parlare di Saviano,
no.
non vorrei arrabbiarmi,
assolutamente, proprio, dicevamo proprio
purtroppo all'inizio era, diciamo che Gomorra è un gran bel libro, poi
si è fermato lì, allora ascoltami, cosa stai leggendo adesso che ti sta piacendo? Cosa hai letto recentemente che ti è piaciuto molto, visto che come autore e anche editore sei anche in qualche modo, leggi parecchio per lavoro ma anche per passione?
Ma senti, di poco tempo fa ho riscoperto Stefano Tassinari, che ha scritto questi libri molto belli sugli anni 70, e poi anche c'è il libro, in questo momento mi sto occupando di fare pubblicare La primavera dei mai morti, il libro di come si chiama, quello che è stato accusato della strage,
sì, che è Valpreda.
E che è un bel libro che racconta la rivolta di San Vittorio, che una bella testimonianza, e poi anche un bel giallo.
E andando a chiudere, volevo tornare leggermente indietro rispetto alle domande che facevamo prima. Oggi, preparando questa intervista, mi sono andato a fare un giro su internet e ho visto un'altra intervista che ti è stata fatta, in cui ti si chiedeva un parere sul noir francese. Mi ha molto colpito il parere che hai dato su Izzo, che qui in Italia viene considerato, da me per primo tra l'altro,
da me per secondo,
un punto di riferimento, e tu hai detto una cosa che mi ha molto colpito, ti chiedo di spiegarla a questo punto. Cioè, dicevi che i romanzi di Izzo, pur essendo, mi sembra che usavi la parola, simpatici o gradevoli, sono consolatori. Volevo capire in che senso intendi consolatori, e soprattutto perché è un difetto il fatto che siano consolatori?
Ma scusi, mi dispiace sempre di parlare di Izzo, visto che lui era una persona deliziosa, avevo molto simpatia per lui, era un personaggio molto simpatico. Ma consolatore vuol dire che sono i romanzi che ti fanno, in un certo senso, accettare la realtà, dicendoti che tutto sommato non è così terribile. E perché c'è sempre brava gente, eccetera, che non è falso, ma per me, per esempio, la realtà di Marsiglia è molto più dura, molto più violenta, molto più con con lotta di classe molto più dura, diciamo le cose sì. Pesamente. E lui, Izzo, diciamo che lui fa una pittura di Marsiglia che piace molto ai marsigliesi. E questo è sempre un cattivo segnale. A me mi piace scrivere romanzi che non sono, che piacciono ai lettori, ma non ai lettori in quanto francesi o in quanto italiani o in quanto marsigliesi o in quanto parigini. Quando parlo di Belleville, perché non c'è soltanto Penac a Belleville, c'è anche sì. Compagnie. Quando parlo di Belleville ne parlo in un modo che fa sentire anche che ci sono dei momenti pesanti per cui per chi vive a Belleville, e non è soltanto che siamo tutti fratelli anche di tutti i colori eccetera. A me il zoo mi ha fatto un po' questo effetto, forse lo dovrei rileggere, chissà.
No, invece credo che sia anche condivisibile l'osservazione sui romanzi di zoo, anche se poi spesso...
Poi anche c'è una poesia nei suoi romanzi, c'è un amore della vita, appunto, c'è una sensualità, c'è la cucina, c'è tutto, va bene, ma per me lui racconta un po' Marsiglia come dovrebbe essere certo. E come non è, diciamo.
L'ultima cosa prima di salutarti, Serge, parlavamo del tuo essere più cose, non solo scrittore ma anche traduttore, saggista e così via. Una domanda molto terra terra, se vuoi, però è una cosa che mi incuriosisce molto. Come organizzi il tuo tempo di lavoro? Perché mi sembra aver capito che tu porti avanti contemporaneamente più progetti. Come
mi organizzo molto male, sono sempre a correre da un lato all'altro, sono sempre molto lavoro troppo, non dormo abbastanza e poi la sera ho bisogno di un po' di rilascio, dunque forse bevo un po' troppo, la mattina un po' mal di testa e tutto così.
Parli di cose che conosciamo.
È anche una vita che non vorrei cambiare, in un certo senso vorrei avere un po' più di tempo e essere un po' più tranquillo, ma campare più o meno con quello che ti piace, e dico più o meno per campare, per il resto mi piace tutto, mi piace scrivere, mi piace tradurre. Campare con quello che ti piace è un privilegio, veramente, e ne sono molto cosciente di questo, e sono per questo sono in questo senso sono anche felice.
Perfetto, noi ti ringraziamo, siamo andati anche oltre il tempo che pensavamo di...
Mi dispiace.
Pensavamo di rubarti, è stato un gran piacere, e magari appunto ci sentiamo quando uscirà il tuo prossimo romanzo. Ciao, grazie.
Grazie mille. Te.
Ciao, io vengo a Roma tra poco, vengo a salutarvi.
Ecco, magari. Quello è dovuto, adesso siamo a San Lorenzo. Ciao.
Grazie mille e buona serata.
Ciao.
Someone tell me who's to blame. There never used to be this much attention to security until the terror and catastrophe. Now there's guns and war machines. About. I'm waiting for one day.
nobody can, nobody can stop me. I finally be who I be. Whoa.
Ore 44 di nuovo in diretta qui su Radio Onda Rossa, e ora andiamo a presentare, sono anche un po' contento di andare a presentare una iniziativa, si può dire ovviamente editoriale, una iniziativa che nasce come un percorso di autoproduzione, non si vedeva un po' da un po' di tempo, no? Cioè, sono un po', si è persa un po' l'abitudine di autoprodurre spesso e volentieri, ma soprattutto è un'autoproduzione che si presenta tra l'altro appunto come un volume a fumetti che si presenta molto bene, tale e quale mi verrebbe da dire, a quelli che si trovano in libreria o in edicola, nulla da sfigurare come qualità, come carta. Si chiama Antifanzine della neonata Corto Comics. Diamo il buonasera a tre degli autori e non che stanno in questo progetto. Eccovi qua, presentatevi da soli, ma non cominciamo appunto a raccontare da dove nasce l'idea e come si è arrivati poi appunto a questo, al parto di questo primo numero.
Ciao a tutti, io sono Emiliano, faccio parte della redazione di Corto Comics, che appunto ha dato vita ad Antifanzine. Antifanzine nasce, diciamo, sull'onda di una serie di incontri dedicati al fumetto, a fumetti generalmente con tematiche sociali e politiche, che abbiamo cominciato a fare al cortocircuito da un anno e mezzo a questa parte. Poi dopo un po' ci siamo guardati in faccia, insomma, tra le persone che organizzavano gli incontri, e abbiamo detto, beh, forse è giunta l'ora di creare una nostra rivista, perché insomma con i fumetti abbiamo tante cose da dire, e diciamo anche il pubblico del corto ha reagito molto bene, diciamo, alle nostre presentazioni, e quindi da lì l'idea di dar vita a una testata. Antifanzine nasce un po' come gioco di parole tra antifa, naturalmente, e fanzine. E
non da antifanzine, perché, no, detto, esatto, così, no, perché detto velocemente, no, io ci sto facendo caso adesso ascoltando, potrebbe sembrare appunto...
No, è antifanzine.
Precisiamolo di questi tempi.
Esatto, sai. E diciamo che anche questo è venuto abbastanza naturale come nome della testata, visto appunto la realtà che ci circonda. E da lì poi, dai tre elementi che eravamo, abbiamo subito coinvolto, diciamo, autori fumettisti che conoscevamo, che stimavamo, che sapevamo che potevano dare dei contributi belli a questa rivista, e visto l'interesse manifestato, due autori sono entrati in redazione, e questa è una cosa che ci piace molto, perché il nostro intento comunque è quello di prendere il mondo del fumetto a 360 gradi, chiaramente di quelli che ci piacciono a noi e che sappiamo possono dire cose interessanti.
Il titolo della fanzine, appunto, quindi Antifanzine, è semplicemente un titolo oppure anche una dichiarazione di intenti rispetto agli argomenti da trattare?
No, è chiaramente una dichiarazione di intenti, insomma, diciamo che con quello è il nostro modo di vedere il mondo, che possiamo riassumere, insomma, dal basso e dalla sinistra, e con dei sani valori antifascisti. Questo primo numero raccoglie storie e vignette esplicitamente dedicate al tema del neofascismo e delle realtà razziste e xenofobe che anche governano questo paese. Però, come scriviamo anche nella prefazione, seppur il nome rimarrà sempre Antifanzine, perché ormai è il nome della testata, vorremmo anche occuparci e commentare il mondo, quindi anche dedicandoci ad altre tematiche, col fumetto.
No, sì, stavo appunto facendo caso a quella che stavo leggendo, la redazione di Corto Comics, appunto, perché poi c'è un altro nome che nel mondo del fumetto è anche abbastanza conosciuto, Claudio Calia, che già ha delle esperienze tra la Sherwood Comics, ma già da prima appunto è un uomo che lavora nel fumetto e ha portato, credo, molta dell'esperienza, anche perché poi sembrerebbe tutto molto semplice tirare su un numero di 50 pagine di fumetti, invece dietro c'è un lavoro che è durato mesi, un confronto tra persone in maniera il più orizzontale possibile, però pur sempre un confronto tra persone. Conosciamo un paio di questi autori molto bene e sono spesso e volentieri delle sole mostruose, mi viene in mente il signor Zero Calcare come quanto Alessio, però vabbè, dunque è anche difficile stare dietro a loro. No, a parte gli scherzi, come appunto l'idea è abbastanza chiara. Quanto è stato faticoso e qual è poi la prospettiva, il progetto? Un'uscita ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, ogni 6 mesi? Già avete un'idea o invece ancora tutto quanto un work in progress?
Sì, guarda, ti rispondo io, Gianluca Romano, piacere a tutti. Sono un autore e faccio parte della redazione. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, cioè è stato difficile, io ti dico, pensavo che sarebbe stato molto più difficile, perché in realtà l'entusiasmo che hanno dimostrato le persone che sono state coinvolte oculatamente, ci tengo a dire, perché appunto te li conoscevo, perché sì, sono quelli che fanno queste cose. La discriminante sarà appunto che persone che, al di là di essere bravi in quello che fanno, cioè bravi fumettisti, avessero pure un'attitudine particolare, ecco, nelle storie che raccontavano, piuttosto che nelle vite che facevano, piuttosto proprio di militanza vera e propria, al di là dei fumetti che producevano, appunto. Quindi la difficoltà del tirarlo su è stata la metà rispetto a quella che mi immaginavo, ecco, lo posso dire. Però comunque, come giustamente hai detto, è stato il prodotto di, come hai detto anche tu prima, Emiliano, di un anno di lavoro al cortocircuito. E su questa cosa qua io vorrei porre un attimo, spendere 2 parole su questa cosa, perché il progetto Antifanzine, ma a monte di questo il progetto Corto Comics, si dà degli obiettivi abbastanza ambiziosi, ecco, perché comunque sono 2 realtà, cioè un gruppo di fumettisti che a volte si autoproducono, a volte con molta fatica trovano degli editori comunque illuminati in Italia, che non sono molti, che sono disposti a spendere quei pochi soldi dopo il decreto mille proroghe, no? Che ci sono stati tagli all'editoria, c'è una crisi dell'editoria fortissima. Se mettono a disposizione e magari depubblicano un libretto, ok?
Il fatto spesso che neanche ci guadagni poi.
Non
l'autore
ci guadagni mai,
ci guadagni.
No, spesso mai, ahimè. No, la distribuzione è quel che è, che è il nostro nemico numero uno di tutti, ma di tutti, cioè anche
no,
di quelli che fanno,
appunto, poi quello parleremo dopo, okay. Magari dopo della distribuzione.
Scusami se divago.
No, vai.
È stato l'incontro di 2 realtà che professano l'autogestione e l'autoproduzione, e che hanno prodotto una roba che è, secondo me, non voglio essere fatto, ma è al di là di quello che è davvero, perché è il frutto di un modo diverso di vedere le cose, anche nell'ultima ruota del carro, che è il fumetto. Magari io me lo dico da solo, non è che sono indispensabile, si vive pure senza fumetti, io no, però cioè, voglio dire, è figo quando succede una cosa del genere, quando un'idea porta qualcosa di concreto, ecco, così.
Solo una domanda, mi interessa molto questo riferimento all'autogestione e all'autoproduzione, per un motivo. Sono parole che soltanto 15 anni fa non solo erano di gran voga, ma erano di grande attualità, ma anche di grande attuabilità. Adesso sembrano quasi un ricordo veramente del passato. Rispetto alla distribuzione e quindi anche appunto all'autoproduzione, vi siete dati dei vincoli per cui avete soltanto alcuni canali che avete scelto, invece la distribuzione è libera, per cui anche librerie e così via? Qual è il canale di distribuzione che avete scelto?
Anche
la strategia,
anche
diciamo,
l'obiettivo, appunto.
Esatto.
Beh, ora come ora, con questo primo numero cercheremo di spingere il più possibile nelle realtà occupate e autogestite. Per dire, abbiamo aperto la pagina Facebook e in 24 ore abbiamo compagni da tutta Italia, ci hanno contattato per chiedere presentazioni negli spazi occupati. Chiaramente noi, diciamo, a mano, in maniera, gireremo alcune librerie e cercheremo di farle avere. Il discorso di una distribuzione vera e propria lo dobbiamo ancora affrontare, insomma. Diciamo che questo primo numero sarà molto... sarà molto militante,
sarà sempre l'ostacolo più grosso. Esatto. Ricordo già all'epoca con la musica, che diventava appunto l'ostacolo maggiore, come tuttora lo è anche per le piccole case editrici che non si autoproducono, comunque indipendenti, hanno la distribuzione come ostacolo maggiore. Che tiratura ha avuto il primo numero?
Dunque, come primo numero abbiamo fatto 500 copie e poi vediamo, insomma, alla bisogno ovviamente ne possiamo ristampare altre, e credo che andrà così, visto appunto i contatti che abbiamo avuto immediati, insomma, in cui ci chiedevano presentazioni in giro per l'Italia.
E rispetto a un eventuale secondo numero, ce l'avete già alle viste oppure State aspettando di vedere come va il primo.
Chiedevo prima, l'obiettivo è un bimestrale, un trimestrale, ma magari stiamo facendo delle domande dove voi
sarete
ancora discutendo il tutto. Però
noi vorremmo diventare una rivista regolare, insomma, con delle uscite regolari. Ora dobbiamo un po' vedere come va questo numero e in seguito a questo ristrutturare e fare un progetto anche di più uscite. Sicuramente uscirà un secondo numero, ora come ora non sappiamo dire esattamente quando, perché insomma vogliamo spingere questo primo numero e in seguito dedicarci, però ci sarà, insomma, nelle nostre intenzioni ci sarà un secondo numero.
Abbiamo scritto un numero uno.
E parla sempre vicino,
sì, vicino al microfono.
Strappagli il microfono e parla sempre.
E ci tengo a sottolineare che appunto se anche la testata è antifanzine, il nostro intento è appunto di commentare a fumetti il mondo sui vari problemi che lo affliggono, insomma.
Infatti era un po' la domanda che mi avete sottratto, era quello lì, se poi gli argomenti trattati erano semplicemente quello dell'antifascismo, che poi a noi è l'argomento che ci appartiene tutti e non ci sazia, mettiamola così, anche perché non se ne parla neanche troppo, se invece c'era uno sguardo un po' diverso. E stavo vedendo, tra l'altro, appunto, in questo primo numero ci sono diversi autori, se ne ho contati almeno 5, anzi sono 6, giusto?
Sono 7 in tutto.
7, non so più contare, tra l'altro. sono 7, tra l'altro non tutti autori di Roma. Diciamo anche questo.
No, non poi sono tutti quanti autori di Roma, ma addirittura uno abita a Taiwan.
Per dare un progetto, appunto, per
Miseste abita a Taiwan. No, non sono tutti quanti autori di Roma. Appunto, la discriminante non è stato dove abiti, ma è stata quanto te crediamo affine a noi e al progetto. Più, una cosa che volevo soltanto aggiungere per i prossimi numeri, comunque quello che abbiamo, che ci siamo immaginati, ovviamente noi campiamo de nuvole, de aria fondamentalmente, quindi fino a quando non spingiamo con il mero lavoro questo numero, non sappiamo quando possiamo fare, ma noi ce l'abbiamo in progetto. In più, il fatto che la continuiamo a chiamare rivista o fanzine è proprio perché quello che è successo negli ultimi anni è che, al di là dei dettagli, è che tutte le fanzine di settore sono diventate di settore, mentre prima c'è stava riviste che parlavano in maniera trasversale di vari argomenti, che potevano essere il male, Frigidaire, in cui c'erano soprattutto fumetti, ma che affrontavano le cose da vari punti di vista. Adesso chi se legge i fumetti vuole leggere solo i fumetti, chi se legge le robe di musica si legge solo le robe di musica. Ecco, il nostro obiettivo, per cui ti dicevo, è ambizioso, e ricreare un po' invece quell'immaginario, appunto, non ricrearlo noi, per carità, però andarci a inserire in quella roba che ormai è arida, fondamentalmente, che è l'immaginario, senza il quale, ahimè, nessuna rivoluzione si fa senza immaginario, cioè non ha un'idea folle.
Io stavo pensando anche, appunto, quello che dicevi tu, tra l'altro, proprio sull'approccio al fumetto, che io sono... Leggo molti fumetti, tra l'altro, dunque parlo, non dico con cognizione.
Sei anche un po' un fumetto, diciamo.
Parlo molto parlo da lettore. Ho la sensazione che negli ultimi tempi c'è stata una grossa riscoperta dei fumetti, basta andare nelle librerie, anche quelle principali, se una volta il fumetto stava in fondo nel sottoscala, adesso è facile pure che si è ritagliato uno spazio importante, ma perché? Ma alcune case editrici, mi viene in mente la Coconino, sta facendo un lavoro splendido, degli autori molto bravi che finalmente hanno trovato degli editori coraggiosi, però ho la sensazione che ormai l'approccio sia soltanto quello per la cosiddetta graphic novel, che sono inventati anche il nome super preciso, perché fumetto, no? Poteva essere un po' degradante, sono inventato graphic novel, escono delle cose tra l'altro anche molto belle, però si è perso il gusto magari della striscia, della storia breve, del trovare semplicemente le vignette o il fumetto, appunto, sul settimanale di turno. È rimasto in edicola, penso soltanto Linus, adesso è uscito Animals che ci sta provando, però appunto si è spostato ormai
ancora più di nicchia, diciamo così. Già prima eravamo 4, sì. Fossimo 2.
Sembra, no, ma è una nicchia diversa, mi viene in mente che la nicchia un po' di, cioè è un, si è ritagliato uno spazio, però ancora una volta si è dato uno spazio abbastanza particolare. Si è perso l'abitudine nel leggere anche semplicemente 6 autori diversi su un albo di 50 pagine. Questo, ho questa sensazione, non so se la condividete, visto che anche voi, più di me soprattutto, ci stare dentro nel mondo del fumetto.
Rispondiamo tutti e due, ormai io. Secondo me, guarda, su questa cosa qua non so come risponderti. La pensate, comunque, in un momento in cui al di là del fumetto si legge poco, perché chiudono proprio i giornali, mi sembra lo dico, un suicidio. Pensate, poter fare una rivista dove si parla solo di fumetto, graphic novel, che parla solo di intimismo, piuttosto che, cioè, da paura. Io me le compro quelle riviste, mi compro quei fumetti, li segue, però appunto io e te siamo gente che sta in fissa per i fumetti, capito?
Sì, infatti.
Mentre invece cultura popolare vuol dire pop, cioè vuol dire Madonna, capito? Vuol dire la gente sa quello di cui stai parlando. Io mo sto facendo dei corsi delle scuole, e quando dico ai ragazzi: ragazzi, chi di voi ha mai letto un fumetto? Cioè, proprio nessuno. Chi di voi ha mai letto Topolino? Due mani. Cioè, è proprio una roba. Quindi è una roba che riguarda tutta la cultura, e secondo me è un po'. Non è molto attuale, ecco, fare una roba così,
Guarda, su questa cosa dell'attualità, mentre parlavate prima, mi veniva in mente una curiosità. Quando avete, andiamo proprio nella genesi di Antifanzine, come vi è venuto in mente? Nel senso, è stato un bisogno di trovare anche un canale, o detta anche in maniera provocatoria perché magari non ne trovavate altri, oppure appunto la voglia di fare un progetto che fosse contaminato, come dicevi, tutte e due le cose, insomma, qual è stata la spinta? Perché poi è anche curioso anche il termine che usate, fanzine, è molto anche quello vecchio, però credo che non sia casuale, insomma, è una cosa che colpisce. Io la parola fanzine non la sentivo da tanto tanto tempo, e se la leggevo in libri che parlavano del 60, 70 e così via, quindi credo che sia anche una sorta di mini manifesto programmatico questo, no?
Sì, secondo me dici bene, appunto l'esigenza è stata quella di, anche in seguito appunto al riscontro che abbiamo avuto al cortocircuito, alla gente che veniva alle presentazioni, così è venuto abbastanza naturale guardarci in faccia e appunto dire: facciamo una rivista e pubblichiamo le robe che ci piacciono a noi, diciamo. Questa è stata la motivazione principale. Le cose che ci piacciono a noi, oltre agli autori, erano anche le tematiche affrontate, quindi appunto diciamo anche sulla scia appunto dei volumi che citava lui prima di Sherwood Comics o altre realtà che sono nate negli ultimi due anni sempre all'interno di spazi autogestiti, come la rivista Burp, Deliri Grafico Intestinali, legata al TPO di Bologna, nata proprio all'interno del TPO. Cioè, comunque il fatto che negli ultimi anni ci sono stati degli input in positivo, cioè che da spazi autogestiti uscivano i fumetti, diciamo così, e noi abbiamo detto: facciamolo anche noi. E così è nato, insomma.
E per fortuna c'è, insomma.
E c'è.
Senti, vedendo l'ora, credo rubo
sì, no, beh, possiamo rubare anche qualche
altro. No, io la cosa che volevo chiedere, magari la sospendiamo, domanda, io dovete sapere questa cosa, che sono un po' un intruso, nel senso che oggi sostituisco un'altra persona, nonostante poi lui sia niente, lo possiamo dire. No, scherzi a parte, però normalmente in questa trasmissione quello che viene chiesto sia agli scrittori ma anche ai fumettari, ci mancherebbe altro, e di dare un consiglio di lettura, no? Per cui potrebbe essere anche carino, ti rubo il posto, Fabri, mi dispiace.
Certo,
potrebbe la cosa, andando piano piano a chiudere, se magari ci dite qualcosa che state leggendo, non necessariamente un fumetto, anche un libro, qualsiasi cosa, qualcosa che state leggendo ultimamente come consiglio sia a noi ma anche a chi ci ascolta.
Io sto leggendo Controstoria dell'Unità d'Italia, un fumetto, sì, un fumetto, sì, perché mi immagino tutto a fumetti a videogiochi per me. No, è un libro della casa editrice, non lo dico, la casa editrice non fa pubblicità. Della Burr.
Parliamo di libri, li presentiamo.
Di Gigi Di Fiore. Che parla dell'altra faccia della medaglia dell'Unità d'Italia, visto che a me l'argomento mi ha colpito, i 150 anni dell'Unità d'Italia mi hanno fatto il lavaggio del cervello, ho detto: me compro dei libri per capirci meglio. E lo consiglio perché comunque fa bene averci altri punti di vista, anche perché, cioè, alla fine tutta la Lega, la storia del Piemonte, il Nord ricco, cioè, leggete questo libro, leggete anche il libro Terroni, ci sono vari libri che sono un buon
meritano
approfondimento, perché si capisce bene perché noi stiamo messi così male, sono 200 anni che cacciamo solo sudore.
Senti, io facevo caso a un'altra cosa sfogliando la fanzine, che non ci sono, tolto l'introduzione, non c'è nulla di scritto, non c'è neanche una pagina di testo, è una scelta, una casualità?
Una scelta. All'inizio eravamo fumettisti e volevamo fare una roba dei fumetti in cui c'era la preparazione e i fumetti, ma una microscopica anticipazione sul futuro, perché non la vogliamo fare perché siamo scaramantici, no? Perché ce la diviamo solo per qui. Però la facciamo dire a Tony Bruno, perché è più che anche qui con noi. E vai, Tony, tu che sei,
che sera, che va,
sei
che...
anche uno scrittore.
Buonasera a tutte e a tutti.
Una voce che già,
mamma
si è presentata,
mia, già si conosce qui, mamma mia. Io c'ho l'ansia e me sta più al culo, non lo so perché proprio è la serata, capito? Ma è il periodo, è tutto. E, sì, l'anticipazione la facciamo, come già sanno quelli di Radio Onda Rossa, ma non sanno forse tutti quelli che stanno ascoltando, faccio pure parte di terranullius.it, altro collettivo però di scrittori, non si è capito che faccio parte della redazione anche di Antifanzine. Bella, l'ho detta benissimo, Antifanzine.
Sì. Forse la pronuncia giusta?
Credo di sì.
Cioè, sì. Ditemela voi qual è la pronuncia.
Non lo so, sì, ma quando lo dice Tony Bruno è sempre giusta, cioè alla fine. Mi ha detto che sono scrittore, quindi. E quindi sì, per il secondo numero, sempre rimanendo scaramantici, è prevista anche l'intervento da parte di scrittori appartenenti a Terranullius o a Cricca 33, che è un altro gruppo culturale che ultimamente si sta muovendo parecchio sul panorama romano e che cerca di conquistare pure altre terre, quale quelle del nord milanese e altro. Però per adesso, esatto, per adesso comunque, ecco, l'intento è quello. Per il primo numero era, come dire, rappresentare tutto attraverso il disegno, e poi per il secondo numero pensiamo fermamente proprio ad un intervento da parte della scrittura, perché è importante, ma è importante non perché non ci può essere l'uno senza l'altro, io sono di questa idea, cioè nel senso non può esserci un fumetto che ormai almeno oggi non venga accompagnato comunque anche da un racconto, perché le parole e i segni sono completamente diversi. Faccio un esempio stupidissimo, io per esempio ho salutato all'inizio buonasera a tutte e a tutti, ma quando lo leggiamo c'è un asterisco, e non tutti sanno che l'asterisco, cioè chi non è nell'ambiente non sanno che l'asterisco comunque è questo
neutro
creare,
generale, diciamo.
Capito? Quindi è diverso il disegno, ecco, dà un messaggio, ma le parole comunque riescono a darne uno diverso, quindi io credo fermamente che dal rapporto delle due possa nascere un prodotto di qualità e soprattutto di sostegno culturale e popolare, che a mio avviso ultimamente manca, perché c'è solo arte d'élite, cioè ormai anche gli street artist, ricordiamoci che vanno a esporre nelle gallerie d'arte, e sì, questa è una cosa che veramente basta.
Esatto. Dai, l'appuntamento.
Vabbè, do l'appuntamento. Dai, ormai ho preso l'ansia, mi è passata.
No, l'appuntamento, guarda, ce l'ho prodotto qui.
Lo fai,
vediamo, che scherzi con tutti quanti.
L'appuntamento alla voce bella.
C'è anche un compleanno. No, mi veniva in mente lo che dicevi del fumetto, appunto il segno, la scrittura, perché ho letto un fumetto mesi fa,
lo psiconico domato, no, è bellissimo,
è bellissimo, un'attrice indiana che si chiama, ora me lo sono cercato perché lo, Amruta Patil, che si chiama Nel cuore di Smog City, ed è un fumetto che io tra l'altro consiglio, perché è molto interessante, perché appunto alterna alcune pagine proprio di scrittura, in cui il fumetto in alcune pagine sembra proprio quasi come se fosse l'illustrazione del testo, ed è un, tra l'altro appunto, un'attrice indiana, dunque anche un mondo totalmente diverso. Volevo fare questo
esempio. No, ma già c'è un esempio grosso.
Anche il figo che fa vedere questo uno che legge.
No, ma se davanti a internet sono tutti fighi.
Sono tutti.
No, ma io non ho Google davanti, capito? Io te posso dire Gio Sacco, che comunque alla fine.
Massimo rispetto
per Gio Sacco. E poi
il computer.
E poi anche se te leggi lo psicotico domato, comunque anche lì l'illustrazione diventa. No, ma hai fatto un bel esempio, non mi ricordo manco come si chiama, però è vero, cioè l'ho visto. No, è bello.
Nel cuore di Smog City si chiama, si trova anche abbastanza facilmente. Chiudiamolo, perché c'è questa prima presentazione, poi magari se ne avete altre già programmate in giro per l'Italia potete anche cominciarle a raccontare. giovedì sera 21 aprile ore 21:30, ovviamente non poteva che non avvenire la prima presentazione in quel del cortocircuito, tra l'altro nel compleanno del cortocircuito, sono 21 anni, ricorre questo 21 aprile, 21 anni, magari saranno 21 questo primo blocco di numeri di antifanzine, hanno venduto 21 copie a Milano, vedi, torna, diventa
la cosa più bella che poi capita il 21 aprile che è il maledetto Natale di Roma, così almeno c'è qualcos'altro.
Vabbè, era meglio 23 bucio de culo, ma come vedo non...
Comunque si presenta qua 21:30 al cortocircuito via Filippo Serafini, ci saranno Tony Bruno, ci saranno loro che stanno qui questa sera, ci sarà Alessio Spataro, ci sarà Zero Calcare, salutiamo anche Semir che un po', no, che fa parte della redazione, un po' quello che muove le mani un po' dappertutto. L'altro giorno lo vedevo che preparava scatole da portare in quel di Milano, l'ho beccato venerdì, dunque salutiamo tutta la Corto Comics perché è un esperimento, è un progetto che va assolutamente sostenuto. Primo blocco sono 500 copie, io mi auguro che nel giro di un mese e mezzo addirittura così vengono completamente, anzi state di nuovo in tipografia perché ne serve.
Chiaro, sì, è un augurio che ci facciamo tutti.
Partito benissimo, però
non mi è venuta la parola, capito? Mi sono bloccato il coccolone, tipo Andreotti, capito? O Gheddafi. No, allora tendo a
oddio,
era venuto, capito?
Ho messo un po' di musica,
esatto, manda la pubblicità. No, ricordo che la redazione di Corto Comics è composta da Emiliano Rabuiti, Claudio Calia, Gianluca Romano, Zero Calcare la Merda, Tony Bruno e Samir Corirossi. Presentazioni ce ne sono altre in calendario, ma non vogliamo dirle qui perché non me ricordo, quindi invitiamo tutti
precisa,
allora, oltre a quella del 21, quindi di giovedì prossimo al corto, c'è il 29 a Insurgenzia a Napoli. Esatto, e poi è inutile dirle tutte perché nessuno se le ricorderà.
Ma parteciperete quindi pure al Napolicom di...
A Napoli Comicon, sì, abbiamo preso uno stand, gli abbiamo dato
adesso Napoli che sta tra
poco. Sì, 120 bombe per partecipare appunto all'area all'area autoproduzioni
pari a 60 copie.
Più o meno sì, no, ma praticamente
a lavorare
sì,
gratis,
sì,
vabbè,
sì. A lavorare gratis, ma ci andiamo a mangiare la pizza. Per fortuna Napoli comunque costa poco, quindi
sì,
su questo
è una delle poche città
e poi ci si
diverte.
Sì, esatto. Mentre per qualunque altro
al Napoli Comico.
Facciamo la presentazione il 29, venerdì 29 a Napoli Comico all'interno della fiera e poi la sera la facciamo in Insurgenzia. Detto giusto, sì?
Sì.
Mentre per altre presentazioni dal 29 in poi potete andare su www.facebook.com/cortocomics dove troverete appunto il calendario, il programma
e dove
completo.
Anche lo strumento per contattare.
Lo cazzeggiamo in pratica. Sì. E poi Facebook, lo so che a voi vi sta molto simpatico. Come sì. Ma ormai è così. Noi già abbiamo fatto un discorso.
Si vede di pennarelli partigiani, gomme partigiani. Così, perché già qualcuno, i pennarelli partigiani vorrei condividervi un
po'. No, esatto, per collaborare con noi l'importante è non cominciare, eccoci, già qualcuno ha scritto queste cose che veramente sono fastidiose.
Comunque lui è stato molto più serio quando venne a presentare il suo...
Certo, perché era il mio, questo è il nostro e quindi, cioè, da buon compagno comunque la butto in caciara, sono un compagnone, la butto in caciara. No, ma guarda che io veramente sto affrontando me stesso ora come, perché sarà che mi è salito male la verna, non lo so.
Affronta te.
Cioè, e quindi
la verna lo fa comunque.
Mi ci ha spinto a forza perché io avevo fatto segno di non voler parlare, quindi mi avete dato parola, adesso il microfono è mio, se sì, volete chiudo la serata.
No,
cioè, stiamo a posto,
abbiamo Fabio per staccarti la mano,
sì,
però,
no, ma io ormai non voleva più ne però staccalo.
Allora salutiamo Tony, Emiliano e Gianluca. Appuntamento giovedì sera 21 aprile al cortocircuito, ore 21:30. Come delle rock star, perché non si, di solito le presentazioni si fanno alle 7 del pomeriggio,
sì,
in serale, direi. direi in notturna a questo punto, un po'
tipo Coppa dei Campioni.
Ah, voglio, così i gruppi prendono aria, no? Cioè, stiamo...
Infatti, dunque, appuntamento è per tutti giovedì sera, in bocca al lupo, questo mi sembra,
sì,
mi sembra scontato. Io ovviamente oggi non ve la batto, ma quanto prima batterò una copia.
Ah, voglio, al zero calcare,
comune,
mi batterai due,
odiato,
per cortesia, mi batterai due le copie
a quell'essere immorale, all'immorale calcare. Con Tabula Rasa è tutto, noi andiamo qui a chiudere. Oggi abbiamo, ci abbiamo messo un'ora, abbiamo iniziato dopo, finiamo dopo.
Vabbè, siamo svizzeri.
Così. No, l'orario onda rossa, si inizia 10 minuti dopo, si finisce 10 dopo.
Che così. Negli anni, e il ritardo anni ci sono ore accumulate di ritardo.
Ore di ritardo accumulato. Per farvi capire quanto Onda Rossa viene ascoltato, devo fare dei saluti, perché ci stanno ascoltando dalla Svizzera. Saluto Leo, che tra l'altro magari vi potrebbe anche contattare per portare in quel di Lugano, io adesso faccio un po' così, in quel di Lugano appunto l'antifanzine, faccio il piazzista, in fondo nella vita ho sempre fatto il piazzista,
è la vita che
me vendo così e non valgo la lira. E salutiamo invece Elisa, che è tornata a Baltimora, purtroppo per noi e anche per lei, e poi salutiamo anche tutti coloro che hanno avuto la pazienza anche questo lunedì di passare un'ora con noi su Radio Onda Rossa con Tabula Rasa, che tornerà lunedì prossimo alle 21 precise, perché Cristina è molto più precisa di noi. Ciao, grazie. Ciao.
Oh, fammi mercy. Wanda, I'm the one you've been waiting for. From your skin I am born again. I wasn't born yesterday. You were old and hurt. I was longing to be free. I see things you were too tired, you were too scared to see. Wonder to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy. Eyes open.
shut your eyes. Open up.